Buon pomeriggio a Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
Ciao Quinti, ciao ciao ciao.
Buon pomeriggio
a tutti voi.
Come stai?
Tutto bene, bella giornata oggi qui in Toscana, sole, ci sta da Dio.
Anche qui a Roma, devo dire, dopo qualche giorno un po', diciamo, tipicamente invernale, ma è giusto anche così. Allora,
a Roma non è un problema, è sempre, quasi sempre bene.
Esatto, esatto. Allora, Giocondo, ti volevo, prima di parlare di Juventus, mi dai un giudizio su queste prime gare dei mondiali, diciamo così, soltanto dal punto di vista tecnico, perché se dovessimo parlare di altro saremmo qui due ore, no? Tutti gli altri aspetti extra calcistici. Queste prime partite cosa ti hanno detto?
Mi dicono cose che già più o meno tutti noi avevamo messo in preventivo e conoscevamo, nel senso che i grandi gap tra squadre nobili, tra virgolette, considerate tali, squadre che 15-20 anni fa probabilmente erano destinate solo a fare delle apparizioni, e questo non avviene più, nel senso che se oggi non sei organizzato, se non giochi a 100, rischi di fare le figuracce. È successo ieri all'Argentina, quindi l'Arabia Saudita probabilmente, ripeto, 10-15 anni fa probabilmente era una partita che non avrebbe avuto storia, e invece ieri ha segnato un qualcosa di incredibile. Perché? Perché il primo tempo l'Argentina ha giocato, secondo me, non con la concentrazione che dovrebbe affrontare una partita così importante, per soprattutto per un mondiale. Il primo tempo non si è riuscita a chiuderla, avendo creato diverse occasioni da gol, e il secondo tempo essere entrati in campo in maniera, ripeto, un po' superficiale, senza attenzione, e poi quando ti trovi sotto di due gol, quegli spazi che ti avevano concesso il primo tempo, il secondo tempo non l'hai più avuto, e quindi diventa tutto più problematico.
Non c'è più.
Quindi anche altre squadre, anche la stessa Australia ieri, anche se il divario è abbastanza enorme, però la Francia nei primi 15 minuti ha sofferto, è andata sotto di un gol. Poi giustamente hanno dei campioni straordinari e ribaltano la partita, però ci sono stati diversi 0-0 fino a pochi minuti fa, prima di collegarmi con voi. Germania col Giappone appena 1-0, la partita
1-1 è 1-1 al momento, ti dico che ha pareggiato il Giappone.
Ecco, vedi, allora la mia analisi penso che sia abbastanza coerente su quello che dicevo, chi l'avrebbe pensato. Quindi so che c'è stato anche un palo di Gundogan sull'1-0, quindi quando poi le partite non le chiudi con queste squadre che non mollano, che hanno un'ottima preparazione fisica, atletica, sono messi bene tatticamente in campo, quindi ripeto, è abbastanza elevato per queste nazioni, dove il calcio in questi anni ha prodotto in maniera positiva tanti aspetti, ripeto, non solo tattici, tecnici, ma anche e soprattutto fisici.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Giustamente nominato Argentina e Francia, e insomma oggi sto parlando di due giocatori della Juventus che sono scesi in campo ieri con due facce diverse alla fine, quella di Paredes e quella di Rabiot. Tu sai, insomma, ci sono delle situazioni particolari riguardo al contratto, perché Rabiot andrà a scadenza a giugno, mentre Paredes, la Juventus ha il diritto, perché si è trasformato in diritto quello che prima era obbligo, di riscatto nei confronti del Paris Saint-Germain. Ora Rabiot è diventato ormai fondamentale per la Juventus, mentre Paredes purtroppo ha deluso finora nella Juventus, e soprattutto sono esposti proprio dei giovani, in particolare Fagioli, Miretti, eccetera. Ti chiedo, visto che tu sei, insomma, un agente con tanti anni di esperienza alle spalle, primo, partiamo da Rabiot. Tu lo confermeresti, perché sai benissimo che la Juventus ha fissato un tetto ingaggi, no? Lui guadagna sui 7,2, però la madre, da quello che sappiamo, vorrebbe sui 10. Quindi tu lo confermeresti, cioè faresti uno sforzo per tenerlo, visto come sta giocando?
Guarda, io non entro nella scelta economica di una società. Se una società di poter eventualmente soddisfare le richieste di un giocatore, ma stando a quello che leggiamo, quello che è alla luce delle cose, la Juve ha dei problemi a livello di bilancio. E onestamente 10 milioni all'anno per un giocatore che sta facendo non bene, di più, non solo nella Juve, l'ha dimostrato anche ieri sera nella prima partita che si diceva appunto ieri al Mondiale, è un giocatore importante, è un giocatore che poi sta acquisendo quella maturità, quella personalità di cui una squadra come la Juve ne ha bisogno. Da un punto di vista tecnico lo confermerei 100%, da un punto di vista economico dovrei fare delle valutazioni, perché poi, lo sapete tutti, si va a innescare una situazione a catena, perché se poi dai 10 milioni a Rabiot, perché poi non ne devi dare 8 a qualcun altro, e che ne guadagna 4 perché non dagliene 6, e a chi ne guadagna 2 perché non dagliene 4. Quindi secondo me è un giocatore, ma è un mio parere, veramente forse non permettere di dirlo, però mi assumo questa responsabilità perché l'ipocrisia non mi appartiene. Un giocatore a Rabiot 10 milioni non glieli darei, onestamente, anche perché se vogliamo mandare un messaggio positivo per quello che sono le realtà del momento, ripeto, e per tutto quello che stanno attraversando le nostre società, un messaggio bisogna pur darlo. Io non penso che poi Rabiot può trovare altre 10 squadre che gli possono offrire, ripeto, però poi inserirti in 3-4 club di primo livello in Europa, dalle altre parti quei soldi non li prendi a parità di qualità di squadra, eh? Poi sì, il Newcastle te ne può dare anche 11, mi segui?
Sì, quindi, certo.
Però il Newcastle non è la Juve, ecco, onestamente.
No, ho capito perfettamente il tuo discorso. Paredes invece, la Juventus per riscattarlo dovrebbe tirar fuori 22,6 più eventuali 2,2 di accessori, più eventuali 3 se si verificano alcuni obiettivi, diciamo così. Ti posso dire la mia e poi volevo sapere la tua. Questo Paredes non è indispensabile per la Juventus, secondo te?
D'accordissimo con te, tant'è vero che non sta facendo il titolare, nonostante qualche piccolo problemino, ma secondo me ha capito che all'interno della rosa della Juve può avere le qualità importanti che possono colmare questa possibilità tecnica che può offrire appunto Paredes. È un'operazione che sarebbe molto, per quello secondo me è un'operazione che non porterei a termine, stando alla luce di quello che conosciamo tutto di oggi e quello che abbiamo visto in questi due mesi.
Eh sì, non c'è dubbio. Capitolo invece legato a Ronaldo, tu sai che faccio una battuta, che adesso è disoccupato, no? CR7. Qualche tifoso, qualche radioascoltatore dice: ma perché non lo riprendiamo magari ad alcune condizioni? Secondo te alla fine, come lo vuole il Newcastle, sembra che lo voglia, offrendogli una cifra disumana, secondo te andrà in uno di questi di questi club che possono permettersi tutti questi ingaggi, oppure magari, che ne so, c'è la possibilità che possa tornare alla Juventus con degli accordi particolari, non lo so.
Allora, alla prima ti rispondo, nel senso, cioè all'ultima, scusami, una scelta del genere, perché la Juve è una società importante, seria, quindi nel momento in cui fai delle scelte e non le vai a rivedere dopo appena nemmeno 2 anni, quindi penso che sia utopico dal mio punto di vista. Per quanto riguarda le scelte, dipende molto da che cosa vuole fare Ronaldo da grande, se vuole ridimensionarsi in maniera importante o se lui intende ancora guadagnare certe cifre. Se lui intende guadagnare certe cifre, sicuramente non andrà nelle prime 8-10 squadre d'Europa, su quello non c'è dubbio.
Certo.
Cioè, vai per esclusione, in Italia non lo può prendere nessuno a quelle cifre lì, penso che siamo tutti d'accordo.
Sì, sì.
Parlavamo di tutti i problemi economici che hanno le nostre società. Chi può dare 20 milioni netti all'anno che sono 40 milioni lordi? Quindi tutto questo è sotto gli occhi di tutti. Il Paris Saint Germain lì davanti ha Messi, Neymar, Mbappé, penso che nessuno dei tre lì davanti vorrebbero uno come Ronaldo e andrebbe a creare su una situazione imbarazzante. Mi sembra quasi difficile che possano fare questo tipo di operazione. Certo, ci sono delle squadre, il discorso che dicevo prima, delle squadre come il Newcastle, perché hanno una vagonata di disponibilità, di un'offerta economica, sicuramente non è quello che lui aspira, a voler giocare ancora la Champions o tentare di vincere ancora un campionato o essere protagonista. Fai una scelta economica, sicuramente non tecnica.
Non c'è dubbio. Infine, prima di salutarti, sai benissimo che la Juventus è sulle tracce di Milinkovic-Savic. Sai altrettanto bene che Lotito chiede tanti soldi, ma mi risulta, perché stamane ho fatto un po' di telefonate, che comunque il calciatore non vorrebbe nel 2024 andare via a zero per far guadagnare comunque il presidente al quale è legato, ma allo stesso tempo gli chiederebbe una clausola rescissoria, diciamo così, accessibile, perché gradirebbe la Juventus. Tu lo faresti in questo caso l'investimento su questo giocatore serbo, che insomma ha dimostrato comunque di essere un ottimo centrocampista?
Ottimo giocatore, non c'è dubbio. Da un punto, io posso parlare da un punto di vista tecnico,
sì, sì.
Da un punto di vista, soprattutto in quel ruolo la Juve ne ha bisogno di qualità e quantità. È un peso specifico importante un giocatore così, uno che ti fa gol, è uno che ti alza il livello tecnico della squadra, la qualità, tutto, fisicità. È un giocatore che ha tutte le qualità, un giocatore importante per qualsiasi club, però poi dipende questa clausola a quanto ammonta, siamo sempre lì, quindi se mi permetti faccio un passo indietro, nel senso che se la clausola per liberarsi dalla Lazio 70 milioni, 60 milioni, diventa un'operazione molto molto difficile, molto complicata. Io non penso, ripeto, che la Juve in questo momento si possa permettere cifre di questo genere per poter prendere un giocatore come Milinkovic-Savic.
Ah, non c'è dubbio. L'ultimissima,
un risposta che sicuramente sembra monca rispetto a quello che uno si aspetta, però è la realtà, e quindi la realtà è questa.
Sì, l'ultima, un sì o no, almeno ti saluto. Secondo te la Juventus può rientrare in corsa per lo scudetto?
Ma guarda, io 2 mesi fa ero in una trasmissione televisiva e avevo 5 persone contro, tra virgolette, che sostenevano che la Juve forse, cioè molto probabilmente non entrava nemmeno in Champions. E io appaio presuntuoso, giovane, non ha più nemmeno i capelli a sufficienza, quindi l'esperienza cose in maniera oggettiva, e la storia dice, non io, perché quello che conta sono i numeri, i fatti. La Juve ogni volta che si è data per morta è sempre riuscita a tirarsi fuori e raggiungere obiettivi, e quindi mi hanno permesso di dire che il campionato non era finito, che era solo all'inizio, e ho fatto l'esempio dell'anno scorso. L'anno scorso la Juve, nella partita che avrebbe meritato di vincere, quella con l'Inter, forse una delle partite dove ha giocato meglio e dove avrebbe meritato di vincere, se l'avesse vinta probabilmente avrebbe detto molto per la vittoria dello scudetto, e sembrava tagliata fuori un mese e mezzo, 2 mesi.
Sono
tornata già davanti all'Inter, e a 2 punti dal Milan, se non sbaglio, ora non vorrei dire un'eresia.
Sì, sì, sì.
A 2 punti dal Milan, e siamo soltanto a 15ª partita di campionato, penso proprio che ha tutte le carte in regola per giocarsela. Poi dipende quello che farà il Napoli, questo
certo.
È dubbio. Io considero il Napoli la squadra più competitiva, più forte, che gioca meglio al calcio, la rosa più completa, perché nessuna squadra è completa quanto il Napoli in tutti i ruoli. Quindi se il Napoli non farà un calo di quelli spaventosi, sicuramente il Napoli arriverà fino in fondo e probabilmente ha tutte le qualità per vincere lo scudetto. Ma che la Juve con i di Pogba, ora vedremo come arriverà Di Maria, forse qualche intervento anche a gennaio a livello di mercato, da qui alla fine dirà la sua, su quello non c'è dubbio.
Sì, non sono d'accordo con il Napoli, non a caso è a più 10 dalla Juventus, quindi staremo a vedere. Giocondo, grazie mille, buon lavoro
a voi, a presto, ciao.
Grazie a Giocondo Martorelli.